Ecco, ci siamo. Abbiamo dedicato una giornata intera ieri alla lettura di tre capitoli della lettera di Giacomo e ormai abbiamo acquisito una certa dimestichezza. Fatto sta che ancora oggi avremo a che fare con le pagine che seguono, i capitoli 4 e 5, fino a metà del pomeriggio, poi secondo il mio programma dovremmo già prima di sera accostarci alla lettera di Giuda. Leggevamo quella che abbiamo individuato come una prima parte di questo scritto nel capitolo primo, il nostro discepolato, cioè la vita nuova, quella che noi chiamiamo la vita cristiana, nel discepolato, nella relazione con Gesù, che è il Signore. Così come un discepolo del Signore che proviene dal giudaismo, come è il nostro Giacomo, ne parla rivolgendosi ormai a coloro che nella gran parte delle chiese provengono dal paganesimo. E quindi una seconda parte, capitolo 2 e capitolo 3 fino al versetto 13, leggevamo ieri, e non siamo andati anche un poco più avanti, come adesso già vi ricordavo, quella riflessione su un modo di ridurre quello che è stato il magistero straordinariamente prestigioso di Paolo, grande evangelizzatore, a delle formule che nell'uso catechetico possono diventare espressione di una riduzione molto banale di quella che è esattamente la novità, non soltanto la riduzione di una testimonianza teologica a una formula linguistica, ma riduzione che avvilisce la novità della vita nuova. E ricordate come il nostro Giacomo ha rimarcato la continuità, l'intrinseca relazione tra fede e opere nella novità di cui noi siamo debitori per come Dio stesso si è rivelato a noi e per come Gesù esercita la sua signoria, lui che ha portato a compimento la sua missione in questo mondo, esercita la sua signoria sulla nostra realtà umana, condizione umana, sul nostro cuore umano e quindi tutto quello che a partire dal cuore è il nuovo impianto della nostra relazione con il mondo che ci circonda, con gli altri, con gli avvenimenti. E quindi quella particolare attenzione all'uso del linguaggio su cui Giacomo insisteva fino a quel versetto 13 del capitolo 3 che in realtà già ha assunto il valore di un segnale di passaggio a una riflessione più ampia e di portata più generale, come già leggevamo poi a partire dal versetto 14 del capitolo 3, entrando così in una terza parte rispetto alla quale mi sembra possibile dare un titolo formulato, così come nei due casi precedenti, insegnamenti vari, ma insegnamenti vari che però si sviluppano in base a un concatenamento che contribuisce in maniera veramente molto efficace a illustrare la modalità di un, di una testimonianza di vita cristiana, quella che riceviamo attraverso Giacomo da tutta una Chiesa, e testimonianza che diventa poi in realtà insegnamento. È un insegnamento che non è preoccupato di garantire la logica delle argomentazioni, ma preoccupato di promuovere l'autenticità della vita. Ed ecco gli ultimi versetti del capitolo 3, su cui ci siamo soffermati ieri sera, hanno rivolto l'attenzione a quella vocazione alla vita che è stata già precedentemente presa in esame dal nostro Giacomo, per come esattamente la nostra vocazione alla vita è riconciliata, è restaurata, siamo ricondotti alla sorgente di quella chiamata rispetto alla quale la nostra condizione umana è deficitaria, è fallimentare, è compromessa in una serie di processi corrosivi che sono la conseguenza di un tradimento di quella vocazione che sta alle nostre spalle, di cui portiamo le conseguenze. Rispetto a quel fallimento siamo tutti complici, e dire tradimento della vocazione alla vita significa scelta di morte. Ed ecco, in questo contesto la sapienza è il mistero di Dio che si è rivelato nella sua gratuità, in modo tale da fare di questa nostra vicenda così drammatica e così intrappolata dentro alle conseguenze del fallimento un cammino di ritorno, di conversione alla vita. E sapienza, ecco. E dunque, come la sapienza, questa vocazione che viene da Dio e che è confermata al di là del nostro fallimento e delle nostre scelte di morte, conseguenza del peccato, e attraverso quella che è la situazione derelitta della nostra condizione umana, che è prigioniera di se stessa e della propria sconfitta, attraverso la morte, che è conseguenza ultima di quel rinnegamento originario, ecco l'iniziativa di Dio ci coinvolge in quella prospettiva che implica tutta una ristrutturazione del nostro vissuto. E dire questo ritorno al sorgente della vita, che si chiama con un termine più sintetico a cui siamo abituati tutti, salvezza, non significa semplicemente essere raggiunti da un messaggio che viene proclamato alla maniera di una specie di sentenza giudiziaria che ormai prescinde dai fatti, che lascia la realtà che trova, però assume un valore di carattere pubblico per come viene proclamato da un'autorità superiore. Ma dire salvezza significa ristrutturazione del nostro vissuto, significa rieducazione del cuore, significa rimodulazione di tutte le forme espressive mediante le quali noi siamo in comunicazione, e questa comunicabilità, questa capacità intraprendere relazioni, e relazioni che passano attraverso tutte le possibilità di comunicazione di cui l'essere umano, ciascuno di noi, è dotato, è prerogativa essenziale nella risposta a una vocazione alla vita, per vivere fino all'attuazione delle nostre responsabilità più pesanti, più concrete, più propriamente operative nel rapporto con le cose, gli avvenimenti, il mondo che ci circonda, l'ambiente, e gli altri che sempre sono presenze particolarmente importanti nel contesto dell'ambiente con il quale siamo fisicamente, materialmente in rapporto. E dunque è tutta una ristrutturazione. Corpo, cuore, volto, mano, ricordate, ne parlavamo proprio ieri, ed ecco, qui vedete, il nostro Giacomo alla fine del capitolo 3 ci ha posti dinanzi a quello che è il bivio che imposta il discernimento radicale, dinanzi al quale noi siamo posti per il fatto che la sapienza di Dio, che è la sapienza che viene dall'alto, ci coinvolge in quel processo di rieducazione, di ristrutturazione, di riabilitazione alla vita tramite tutto quello che implica una purificazione del cuore, messo in grado di ascoltare, di corrispondere gratuitamente a ciò che ci viene donato, tutta ricomposizione del sistema relazionale con il mondo che ci circonda. Ecco, e qui vedete, il nostro maestro ci ha condotti fino alla fine del capitolo 3, dove ci eravamo fermati ieri sera. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace, e non ritorno più indietro, anche se ho sempre bisogno di prendere una certa rincorsa, quindi di fatto vedete, ho bisogno di ristabilire un qualche contatto con le pagine che ormai stanno alle nostre spalle, proprio per prendere, per quello che è possibile, lo slancio di cui abbiamo bisogno in modo da affrontare il seguito di questa testimonianza mediante la quale il nostro Giacomo ci sta venendo incontro. Ed ecco, capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 10, una ripresa di quello che Giacomo ci diceva nella pagina precedente, ma con una particolare attenzione a quello che succede all'interno della comunità. Adesso l'attenzione si concentra, vi dicevo, all'interno di quell'ambiente nel quale si dà per scontato ormai che ci sia da condividere una convocazione, una condivisione di quella che è l'appartenenza alla Signoria di Gesù, una comunione che è costitutiva di quella realtà comunitaria che è fondata sull'Evangelo ed è dunque strutturata come testimonianza in rapporto all'Evangelo che è stato ricevuto e missione al servizio dell'Evangelo da trasmettere, la Chiesa. Ebbene, all'interno della comunità, in realtà già nelle pagine precedenti il nostro Giacomo faceva riferimento a una realtà comunitaria che noi opportunamente chiamiamo Chiesa, e come nelle chiese si sviluppa l'insegnamento, la catechesi, la predicazione, l'omiletica, e si trasmette poi corrispondenza a un impegno missionario a cui tutte le chiese sono dedicate, si trasmette l'Evangelo. Sì, e le ultime righe del capitolo 3, già all'interno di quella che vi suggerivo di intendere come la terza parte della lettera, il nostro Giacomo ci parlava di quella ristrutturazione del nostro impianto antropologico in una prospettiva che è perfettamente ecumenica, universale, quella novità che è in rivelazione dell'iniziativa di Dio che riguarda ogni essere umano, in quanto per ogni essere umano è ormai offerto questa alternativa rispetto alla sapienza che viene dal basso, la sapienza che viene dall'alto, per ogni essere umano sempre, comunque. Ma adesso, vedete, siamo all'interno di quel contesto comunitario che ha una sua definizione particolare, come già sappiamo, e adesso, vedete, il nostro Giacomo dice: da che cosa derivano, capitolo 4, il versetto 1, da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Qui è appunto questo voi, è pronome di seconda persona plurale che allude inconfondibilmente a quel ambiente comunitario nel quale ci si riconosce partecipi di una medesima vocazione in prospettiva di una medesima missione nel mondo. Voi, e ricordate che già precedentemente il nostro Giacomo dava rilievo alla presenza nel contesto comunitario, rilievo alla presenza di coloro che svolgono un ruolo di insegnamento, e ha posto se stesso all'interno di quella categoria, per dirla così, voi, noi, noi, noi. Ebbene, adesso vedete, all'interno di quella realtà comunitaria, all'interno di quel contesto di comunione, all'interno di un ambiente che ancora una volta è fortemente segnato dalla presenza di coloro che svolgono una funzione didattica, di sostegno, di incoraggiamento, di responsabilità, voi che poi lo stesso Giacomo ha ricondotto a una categoria di figure a cui lui stesso fa riferimento, noi. Ebbene, nel contesto della grande comunità dei conflitti, qui vedete parla di guerre, polemici, e parla di liti, mache, liti, che sono in mezzo a voi. Come mai? In mezzo a voi. E vedete, questo in mezzo a voi è detto in modo tale che c'è da intendere in mezzo, nel senso che tra voi, quel voi che poi per Giacomo è anche noi, tra voi, ma in voi è da intendere anche alla maniera come adesso il nostro Giacomo farà notare, nel senso di un dibattito, di una conflittualità, di una assuefazione alla metodologia del combattimento che riguarda ancora una volta l'organizzazione interiore della nostra esistenza umana, ma qui, vedete, è la vita nuova di coloro che sono già integrati in un contesto comunitario, che custodisce l'Evangelo e lo trasmette, è una Chiesa. E dunque c'è una conflittualità tra noi e c'è una conflittualità che in realtà il nostro Giacomo coglie per come, mentre è conflittualità tra noi, o forse addirittura prima di essere conflittualità tra noi, è una conflittualità dentro di noi, dentro di noi. Perché? Da dove viene? Queste liti che sono in voi non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Vedete che qui il combattimento è interiore, combattimento che poi ha una sua visibilità inconfondibile nelle relazioni tra persone, tra gruppi, tra schieramenti, nella comunità tutti questi fenomeni sono registrati, ma nelle vostre membra, cioè nel vostro impianto interiore. Da dove deriva tutto questo? E lui dice forse, e lo dà per scontato in realtà, lui è convinto che sia proprio così, e tutto questo deriva dalla ricerca di una gratificazione che ci fa prigionieri dei nostri, qui leggiamo passioni, in realtà gli edonè sono i piaceri. La ricerca di una gratificazione, ripeto, che ci fa prigionieri dei nostri piaceri. Ed ecco, battaglie, addirittura appunto non solo singoli momenti di scontro, di incomprensione e di ostilità, ma guerre che implicano una permanenza nel tempo di tensioni amare, pesanti, dolorose, tutto quello che avviene nel caso di una guerra, che non è soltanto un episodio, che è uno stato di belligeranza che permane nel tempo. Dunque c'è un combattimento che è interno alle nostre membra. Questo desiderio di garantirsi, lui lo dice qui in modo estremamente netto e rigoroso, e il termine piaceri ritornerà poco più avanti, e la mia Bibbia traduce esattamente in questa maniera, questo desiderio di garantirsi la propria gratificazione. Dove dire piaceri, vedete, gratificazione nel senso della soddisfazione degli istinti più naturali, e d'altra parte qui ci sono dei piaceri che, come il nostro maestro meglio illustrerà, hanno a che fare con tensioni, aspirazioni, motivazioni di ordine propriamente intellettuale. E lui si rivolge in questo contesto proprio a coloro che possiamo ancora una volta collocare all'interno di questa categoria, per cui coloro che hanno competenze, che hanno particolari capacità di interpretazione, di riflessione e quindi anche di insegnamento, e comunque coloro che hanno responsabilità nelle relazioni interpersonali, nelle relazioni comunitarie, e lui affronta la questione, vedete, dicendo che all'origine di questa conflittualità c'è questa ricerca del piacere che urta contro la delusione. E subito aggiunge, vedete, versetti 2 e 3, bramate e non riuscite a possedere, allora uccidete, invidiate e non riuscite a ottenere, combattete, fate guerra, Ma non avete perché non chiedete, chiedete e non ottenete, perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri, ritorna il termine che abbiamo già incontrato. Vedete che abbiamo a che fare con la spirale di situazioni interiori che possiamo ricondurre al titolo di delusione. È un fenomeno tipico di quelle categorie umane che poi sono presenti in un contesto comunitario, sono presenti anche in un contesto propriamente ecclesiale, coloro che sono chiamati a forme di responsabilità nelle relazioni comunitarie, nelle relazioni interpersonali. Vedete, forma analogica, responsabilità del genere sono presenti in ogni condizione di vita, non soltanto in quella particolare comunità che è la comunità dei discepoli del Signore, ma in una famiglia, in una scuola, negli ambienti del lavoro, là dove sono in gioco diversità di età, di sesso, di competenza, di professionalità, variano le circostanze, gli ambienti, ma ecco, il nostro Giacomo coglie il fenomeno di una esperienza della delusione che diventa, come dire, motivo di conflittualità. Ma vedete, l'aspetto che lo preoccupa in maniera particolarmente inquietante sta nel fatto che questa sorta di vortice ad imbuto riduce tutto a una specie di strozzatura depressiva, una strozzatura autoreferenziale, una scontentezza a cui non c'è rimedio. E in realtà la conflittualità di cui ci parlava prima, dice da dove viene, per come si sta esprimendo lui, una manifestazione un po' scenografica di quello che è il vero problema che lo preoccupa, e cioè rinchiudersi dell'animo umano nella strozzatura delle proprie delusioni. Strozzatura, soffocamento. Come mai, dice, succede questo? E lui ritiene che questo sia un fenomeno tipico proprio degli insegnanti. Ma insegnanti, vedete, non solo nel senso scolastico, pensate appunto, come vi dicevo poco fa, a contesti familiari, contesti comunitari, contesti ecclesiali. Le cose non vanno mai come dovrebbero andare, le cose sono sempre motivo di urti, attriti, scorticature, impatti faticosi, contrarietà che senza arrivare alla forma di una guerra dichiarata, comunque favoriscono, promuovono, in qualche modo provocano quel restringimento dell'animo umano che si rannicchia in un atteggiamento di vittimismo, deluso, l'incomprensione di quello che era il proposito, l'intenzione, il programma e dunque la fatica dedicata a quello che avrebbe dovuto essere un certo servizio comunitario. E qui vedete il nostro maestro, chiamiamolo pure così, il nostro Giacomo dice: gente infedele. Questa spirale della delusione lui l'interpreta come un fenomeno di adulterio. Gente infedele, qui dice così la mia Bibbia, in realtà il testo in greco è mokalides, adulterio, che poi è un termine che ritorna abbondantemente nell'Antico Testamento, la storia della salvezza, è la condizione del popolo che reagisce malamente alla vocazione, ai doni che ha ricevuto, all'impegno dell'alleanza, e il popolo che si ripiega in atteggiamenti di vittima incompresa, di vittima accompagnata nelle proprie necessità, le proteste, i lamenti, le mormorazioni, l'adulterio, ecco, gente adultera, diciamo. Perché? Non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Già, qui vedete, è proprio in questione quella novità per eccellenza che è l'espressione autentica della ristrutturazione della nostra condizione umana, la gratuità dell'amore che riceviamo e che passa attraverso di noi, o dovrebbe passare, e a maggior ragione dovrebbe passare attraverso la presenza e la testimonianza di coloro che svolgono funzioni di responsabilità in quell'ambiente, in quel contesto, in quella famiglia, in quella comunità, in quella chiesa, in quella scuola. Qui c'è di mezzo il tradimento dell'amore, un adulterio. Non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Quell'atteggiamento bellicoso nella sua manifestazione che sembra più manifesta nelle sue espressioni esterne, forse pubbliche, o con tanto di dichiarazioni, forse anche tanto di operazioni risolute, energiche, alla maniera appunto di chi scende in guerra. Ma in realtà il problema è dentro, dice il nostro Giacomo, ed è un tradimento dell'amore, è la ricerca di un'altra amicizia rispetto a quella che quella gratuità nella relazione d'amore che ormai ci riguarda dal momento che di prova in prova, ricordate, non dimentico, di tentazione in tentazione, attraverso tutte le avversità della vita sperimentiamo la gioia totale di appartenere alla Signoria di Gesù. Ebbene, laddove nel mondo noi siamo collocati in quella situazione intrinsecamente nuova, perché tutto ci è ristrutturato in obbedienza all'iniziativa di Dio, corrispondere a quella iniziativa con tutta la coerenza del nostro vissuto, una coerenza che, vedete, porta in sé ferite, incertezze, contrarietà, incomprensioni, tutto quello che capita, ma è la concretezza del nostro vissuto, che noi siamo sollecitati a aderire a quella iniziativa che gratuitamente sigilla in una storia d'amore. E invece qui, vedete, c'è di mezzo la fuga, l'allontanamento, ancora una volta il tradimento di quella storia d'amore. Dice qui: chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. O forse pensate, il versetto seguente pone problemi seri ai traduttori, ma noi lo prendiamo così come adesso vi dico. O forse pensate che la scrittura dichiari in vano, nessuno riesce a dire esattamente dove la scrittura affermi questo, e adesso il nostro Giacomo esplicita con le parole che seguono, fino alla gelosia. Qui la mia Bibbia dice: ci ama lo spirito con la S maiuscola, anche da voi? Beh, qui bisogna correggere, fino alla gelosia, la gelosia, che poi è psonos, di per sé l'invidia, desidera lo spirito con la S minuscola, che egli ha fatto abitare in noi, vedete, c'è un desiderio in noi che è stato alimentato, che è stato educato, che è stato ristrutturato. Qui è l'alternativa che già conosciamo tra la sapienza dall'alto e la sapienza dal basso. Ebbene, è la sapienza dall'alto che è intervenuta in noi in modo tale da alimentare, da rieducare, da trasformare quel desiderio che, se fossimo abbandonati a noi stessi, è inquinato, è un desiderio autoreferenziale, è un desiderio che ci intrappola dentro alla gabbia della nostra soggettività autoreferenziale. Ebbene, adesso il desiderio, ecco che liberato in forza di quello che è lo spirito di Dio, sì, ma lo spirito di Dio nel nostro spirito, lo spirito di Dio nel nostro animo, lo spirito di Dio in quello che è il nostro vissuto interiore, corrispondere a quella iniziativa d'amore di cui sappiamo, ed ecco che siamo alle prese con questo fenomeno involutivo, particolarmente drammatico, un vero e proprio fenomeno di adulterio, per cui questa aspirazione ormai in noi alla pienezza, alla totalità, alla gratuità dell'amore è ricaduta all'interno di quella trappola micidiale che lui chiama invidia, il diritto dell'incompreso, il diritto di colui che si ritiene vittima di una ingiustizia, fenomeno piuttosto frequente nei nostri ambienti e a tutti i livelli. Per le ragioni a cui accennavo poco prima e che ciascuno facilmente può rintracciare nei dati semplici e quotidiani del nostro vissuto personale, comunitario, familiare, sociale, scolastico e via di questo passo, per non dire poi il rapporto con le istituzioni pubbliche. Il diritto dell'incompreso, che vedete allude proprio alla depravazione di quel desiderio che è animato in noi, suscitato in noi, educato in noi, per come la sapienza di Dio dall'alto ha ristrutturato il nostro spirito umano, la nostra vocazione alla vita, ed ecco la ricaduta all'interno di quella trappola micidiale che si chiama invidia, un fenomeno di depravazione di quello che è il dono infuso da Dio, il dono che viene dalla sapienza che scende dall'alto, è una depravazione, e il nostro maestro a questo riguardo è particolarmente preoccupato. Come mai? Ma da dove viene? Perché? D'altra parte, subito aggiunge, eppure, qui il versetto 6, non ci dà anzi, ma quel anzi, eppure lui ci dà una grazia più grande, vedete, l'iniziativa gratuita di Dio è sempre più grande, non è che stando così le cose come lui le coglie, le descrive in questo fenomeno di dilagante adulterio, di dilagante tradimento dell'amore, di dilagante corruzione di quello che è il valore che manifesta la ristrutturazione ormai totale del nostro vissuto. Qui ha a che fare non con interlocutori che appartengono al genere umano nella realtà generica del caso, ma qui ha a che fare esattamente con coloro che hanno accolto l'Evangelo, che anzi all'interno della realtà comunitaria che è depositaria dell'Evangelo e trasmettitrice di esso, all'interno, ecco, il fenomeno di una vocazione alla gratuità dell'amore che si trasforma in un adulterio, in un tradimento della vocazione all'amore. In certo modo, vedete, è una complicazione drammatica, tragica, di ordine qualitativo. Non è soltanto il peccato come tradimento della vocazione alla vita, ma tradimento della vocazione all'amore. Una ulteriore esplicitazione del dramma in questa dimensione propriamente qualitativa, che peraltro appunto compromette poi tutto quello che è il sistema di una vita comunitaria. Eppure, vedete, qui stavo dicendo il versetto 6, eppure sempre più grande è la sua grazia, cioè sempre più grande la gratuità della sua iniziativa. E vedete la coerenza irrevocabile della iniziativa del Signore non si arrende. Non è che per questo che il nostro Maestro registra e di cui ci sta parlando in quell'ambiente comunitario di cui fa parte lui, facciamo parte noi, ci siamo tutti dentro, con dei richiami particolarmente urgenti a coloro che in questi ambiti, chiesa, famiglia, scuola, società, svolgono ruoli di responsabilità, certo. Vedete, l'iniziativa gratuita del Signore non si arrende. È sempre più grande, dice qui c'è di mezzo la citazione del libro dei Proverbi, per questo dice: Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. È interessante questa citazione del libro dei Proverbi perché, vedete, l'iniziativa del Signore non si arrende. Non è latitante, non si tira indietro, non rinuncia, niente affatto, figuriamoci. L'iniziativa del Signore è coerente, fedele, intransigente, risoluta, ed ecco, resiste ai superbi, dove i superbi, vedete, è un vocabolo che serve a ricapitolare quella condizione di adulterio che è prerogativa di coloro che tradiscono l'amore e coloro che hanno responsabilità a questo riguardo grande comunità dei discepoli o piccola comunità, fosse un ambito estremamente ristretto, ma in continuità con l'Evangelo che è stato ricevuto ed accolto. Ed ecco, superbi. E viceversa, agli umili dà la sua grazia. Gli umili sono i tappini, i piccoli. E vedete, qui è proprio interessante questo fatto che il nostro Maestro ci conduce qui a considerare come proprio costoro che sono i piccoli, già questo vocabolo compariva precedentemente, I piccoli, comunque li si voglia poi meglio descrivere, nel senso dell'età, nel senso dell'incompetenza, nel senso della debolezza, nel senso della presenza disarmata, di quella presenza sulla scena del mondo di coloro che fanno dell'essere espropriati di quella che altrimenti è la pretesa del protagonismo umano, di quell'essere espropriati fanno il valore prezioso e fecondo di un servizio per la crescita dell'evangelizzazione, per la crescita della vita. In questo vedete, piccoli possono essere anche adulti, superadulti, forse anziani, è una piccolezza che non si misura in termini quantitativi, ma è piccolezza da cui non si può prescindere, perché l'Evangelo sia accolto in un contesto comunitario e questo contesto comunitario riproponga la fecondità di quello che è stato il grembo originario da cui l'Evangelo è giunto fino a noi, e attraverso di noi così l'Evangelo potrà essere trasmesso. Ma laddove sono proprio i piccoli, così come ce ne parla qui il nostro Giacomo, che sono coloro che accolgono, custodiscono e trasmettono. E questo, vedete, nel senso di un vero e proprio insegnamento. I piccoli e i poveri, diceva il nostro amico Pio Parisi, diceva i piccoli e i poveri in cattedra. I piccoli e i poveri, coloro che imparano e quindi insegnano ad amare. La gratuità di Gesù e di Dio non si arrende, e là dove l'apparato gestionale, nel senso delle autorità, nel senso delle responsabilità, nel senso degli insegnamenti, nel senso delle strutture della comunità, è aggredita da quel virus micidiale che è il vittimismo. Lui diceva Psonos, l'invidia. La protesta, la scontentezza per quanto riguarda la pretesa risposta, corrispondenza, adesione da parte degli altri. E in questo, vedete, è quasi normale, tragicamente normale, lo diciamo proprio in prima persona plurale, lo dico io stesso, il disagio che rende triste e vile la nostra esistenza umana per come gli altri non corrispondano mai, esattamente, in modo gratificante, in modo esauriente. I piccoli sono coloro che sono in grado di insegnare ad amare. E ad amare. Allora qui, vedete, lui insiste, adesso, con una serie di raccomandazioni urgenti dal suo punto di vista e anche dal nostro, e dice, versetto 7, sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Vedete, ancora una volta l'alternativa è radicale tra l'amore per Dio e i compromessi con quelli che sono in realtà, quelli che lui chiamava i nostri piaceri, le nostre passioni, la ricerca delle nostre gratificazioni, i comodi della nostra propria gratificazione, che siamo abituati in molti casi a barattare come se fosse il servizio di Dio, il servizio dell'Evangelo. In realtà il ripiegamento all'interno di quell'orizzonte dove dominante è la pretesa di trovare soddisfazione per quello che noi stessi abbiamo elaborato come il valore sacro a cui l'ambiente circostante come meglio poi lo si voglia definire, dovrebbe adeguarsi. E allora lui dice, qui sottomettete, dunque a Dio, resistete al diavolo, perché qui c'è diventato veramente un'alternativa radicale, ed egli, il diavolo, fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio, ed egli, Dio, si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, peccatori, santificate i vostri cuori, irresoluti. Irresoluti, vedete come quell'ambiente nel quale ci si trova coinvolti in modo da assumere responsabilità di qualunque tipo, a qualunque livello, io non sto a ulteriormente ragionare in questi termini, ma l'esercizio di quella responsabilità è una via di purificazione e come tale va affrontato. L'esercizio della responsabilità come un'occasione precisa, urgente, necessaria per maturare nel discernimento delle proprie intenzioni, per affrontare il filtraggio sempre più radicale delle proprie motivazioni, dei propri pensieri, dei propri affetti, della propria coscienza, del proprio vissuto. È un cammino di conversione l'esercizio della responsabilità, non è l'acquisizione di strumenti per comandare, imparare a comandare, imparare a assumere in maniera sempre più radicale la necessità della propria conversione, quella che qui chiama purificazione, e aggiunge, vedete, purificate, santificate i vostri cuori irresoluti, questo termine di psichi compariva nel questo stesso vocabolo nel capitolo primo, nel versetto 8, la doppiezza, che è un fenomeno piuttosto frequente proprio là dove siamo o abbiamo a che fare con situazioni che implicano una responsabilità in un contesto comunitario. Doppiezza nel senso della contraddizione tra ciò che si dice, ciò che si magari programma come un valore ideale e la realtà del vissuto. La contraddizione tra il detto e il fatto, tra il proclamato e il realizzato, tra ciò che si propone, prospetta, annuncia, forse predica, insegna in una prospettiva di valore programmatico idealmente ineccepibile e la realtà delle cose nella fatica sempre piuttosto affannata di chi cammina nelle cose della vita, e dunque questa contraddizione. Allora irresoluti, dice qui, prendete sul serio questa contraddizione, è un contesto da cui non si può prescindere per maturare in quella necessaria conversione a cui l'esercizio della responsabilità vi conduce, anzi ve lo impone. E ancora insiste, siamo qui alle prese con il versetto 9, gemete nella vostra, sulla vostra miseria, fate lutto, piangete, il vostro riso si muti in lutto, la vostra allegria in tristezza, umiliatevi, questo umiliate i tapinozzite, diventate piccoli, ed umiliatevi non in una forma così puramente scenografica, ma proprio era quella piccolezza di cui ci parlava, citando il libro dei Proverbi poco prima, gli umili, i tapini, i piccoli, davanti al Signore, ed Egli vi esalterà. Dunque, qui lui sta dicendo, beh, è quello che ritiene necessario, urgentissimo trasmettere e condividere da parte sua con coloro che esercitano qualunque tipo di responsabilità. Maturate nella consapevolezza della vostra miseria, della nostra miseria, che peraltro è una miseria che è esattamente il contenuto dell'offerta che possiamo porgere al Signore nell'atto di presentarci a Lui. Davanti al Signore, umiliati, piccoli, ed Egli vi esalterà, già. Dove il pianto, vedete, di cui parla qui immediatamente prima, c'è di mezzo tutto un lungo percorso di pedagogia delle lacrime nel corso della storia della salvezza. Questo pianto è linguaggio con il quale si esprime quella che è la nostra reale miseria umana, quando le stesse parole non sono sufficienti, o le parole restano ambigue, le parole restano contraddittorie, le parole restano strumento condizionato da fenomeni di inquinamento che in questo caso non è più accettabile. Il pianto, ebbene, vedete, è come se il nostro maestro dicesse, ecco, qualcuno tra di noi sarà in grado di servire davvero l'ambiente comunitario a tutti i livelli che abbiamo intravisto e che ci riguardano nel nostro vissuto umano, esercitare una responsabilità quando avrà imparato a piangere. A piangere. Il magistero autentico compete ai piccoli. Umiliatevi davanti al Signore, ecco, ed Egli vi esalterà. E ancora, e poi ci fermiamo, vedete, diamo uno sguardo ai due versetti che seguono, che poi sono 11 e 12, sì, e poi bisogna che ci fermiamo perché, ecco, bisogna che ripensiamo un po' a queste cose. E qui lui dice, il rischio estremo di quello che ci riguarda proprio nell'esercizio della responsabilità, il magistero, tanto per dirne una, ma appunto la genitorialità, la professionalità, l'attività didattica, beh, rischio estremo di tutto questo che ci riguarda nelle nostre responsabilità consiste nell'assuefazione alla diffamazione vicendevole. All'inizio del paragrafo parlava di quante guerre, sì, guerre non solo perché ci si spara addosso, ma in qualche caso la violenza è ancora più spietata quando quel linguaggio così strumento pericoloso di cui ci aveva già parlato precedentemente viene usato come strumento di eliminazione, se non fisica ma proprio un'eliminazione morale e condanna spietata nei confronti della presenza altrui. Qui dice: non sparlate gli uni degli altri. Chi sparla del fratello o giudica il fratello parla contro la legge e giudica la legge. Dunque, vedete, la legge, qui ormai per il nostro maestro, per il nostro Giacomo, è la legge regale, così come ce ne parlava nel versetto 8 del capitolo 2, il nomos basilikos, la legge regale, cioè amerai il prossimo tuo come te stesso. Tutta la legislazione viene interpretata in rapporto a quel precetto, il criterio di sintesi, ma il criterio ermeneutico di tutto l'impianto legislativo. E quindi qui è in questione esattamente in un contesto nel quale, peraltro, vedete, coloro che sono in dibattito, in conflitto, impegnati in questa disputa, sono personalità a cui è stato attribuito un ruolo di responsabilità, e siamo in un ambito ecclesiale, ma analogamente in tanti altri ambiti, come già sappiamo. Ebbene, in nome di quella che dovrebbe essere la responsabilità di sviluppare un insegnamento che è coerente con la parola che viene da Dio, ecco che quella parola è radicalmente contraddetta proprio là dove viene contraddetta la ragione d'essere di qualunque insegnamento, e cioè l'attuazione di quella gratuita rivelazione d'amore, di quel dono che ci è stato comunicato. E qui dice che contraddire la legge, e contraddirla, vedete, là dove di fatto è contraddetto il criterio interpretativo di tutto il sistema legislativo, significa contraddire il legislatore. Qui leggo ancora: chi sparla del fratello e giudica il fratello parla contro la legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei più uno che osserva la legge, vedete, perché qui si dà per scontato che chi interviene in maniera così risoluta e così autoritaria, e anche così magistralmente sembra documentata per rivendicare il valore della legge, in realtà non sei più uno che osserva la legge, ma uno che la giudica, perché la smentisci proprio là dove ogni aspetto, ogni componente, ogni articolazione dell'insegnamento che la parola di Dio ci ha trasmesso è da interpretare in obbedienza al precetto dell'amore. E dunque uno solo è il legislatore, dice qui il versetto 12, è giudice. E quindi contraddire la legge è contraddire il legislatore, e il legislatore è l'unico Signore. E dunque l'offesa nei confronti patrimonio di insegnamenti che abbiamo ricevuto da Dio, è la parola che è rivelazione del suo amore, si è poi configurato in un prontuario di situazioni che sono organizzate secondo i criteri propri di una vita comunitaria, non c'è dubbio, ma il principio fondamentale che dà senso a tutta l'organizzazione è là dove ci si trova in contrasto rispetto agli aspetti particolari e ai motivi spiccioli, alle espressioni più marginali della legge, sempre c'è da fare riferimento al criterio interpretativo, al valore fondamentale, al precetto per eccellenza, e confliggere in nome di una diversa interpretazione della legge significa confliggere con il legislatore che ha fatto di tutto quello che riconduciamo agli aspetti organizzativi del nostro vissuto nei vari ambiti comunitari una un segno manifestativo della sua volontà d'amore. E allora qui dice: uno solo è il legislatore, uno solo è il giudice, colui che può salvare e rovinare. Ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? E allora, vedete, c'è un modo di esercitare quella che dovrebbe essere una funzione di responsabilità in un ambito comunitario, che in realtà tradisce esattamente l'obbedienza alla rivelazione, a quella iniziativa d'amore per cui questa realtà comunitaria esiste e per cui in essa siamo partecipi di un unico disegno di misericordia, di grazia, di accoglienza, di vita nuova. E vedete, il modo che potrebbe addirittura risultare paradossale, adesso ci fermiamo, il modo che potrebbe risultare paradossale, stavo dicendo, qui c'è un modo magistrale di rivendicare il valore di un certo insegnamento che in realtà diventa un fenomeno idolatrico. Un tentativo di impossessarsi di quello che è il dono che viene da Dio e che è sempre attivo ed efficace nella gratuità di coloro che lo ricevono e che lo condividono e lo trasmettono. E allora questo paragrafo, vedete, avverte con particolare preoccupazione come la polemica intracomunitaria o intrafamiliare e via di questo passo, o intrascolastica o intraecclesiale, possa tristemente diventare un fenomeno di adulterio, diceva, un fenomeno di faziosità, come ce ne aveva parlato a suo tempo, per come leggevamo ieri. E in questo caso, vedete, ci sono di mezzo, e qui mi fermo e poi ne riparleremo tra breve, dopo un po' di intervallo, ci sono di mezzo dei valori, per dir così, di carattere intellettuale. Perché qui i dibattiti, gli scontri, le incomprensioni, le tristezze, le delusioni, il fenomeno di adulterio riguarda, chiamiamoli beni intellettuali. Ma adesso vedete, ma ne parleremo successivamente questa mattina, ci sono di mezzo anche beni materiali. Di questo parleremo. Per adesso vedete, anche laddove sembra che non ci sia da spartire un patrimonio che ha una rilevanza materiale, economica o via di questo passo, nell'ambiente comunitario che il nostro Giacomo frequenta e di cui conosce il valore e di quell'ambiente comunitario sperimenta anche i rischi a cui esso è esposto. Ebbene, qui la soggettività umana ancora una volta rispunta come fenomeno che ritorna a breve scadenza o a scadenza mediata o addirittura a lunga scadenza, ma ritorna come la minaccia di un pericoloso, doloroso fraintendimento. Ma l'iniziativa di Dio è irrevocabile. La gratuità dell'iniziativa di Dio è più grande sempre e anche questi ambienti nei quali le situazioni tendono a deteriorarsi in maniera così adulterina, rientrano dentro comunque al grande travaglio della opera redentiva di cui è protagonista il Signore nella gratuità della sua volontà d'amore. Fermiamoci qua. Ci rivediamo verso le 10:30.